possiamo iniziare
la lezione.
Allora,
la lezione di oggi, anzi, l'incontro di oggi, perché le lezioni sono state in centro, come abbiamo detto, l'incontro di oggi è a carattere introduttivo, quindi saranno 3 ore a compartimento stagno, d'accordo? Io ufficialmente non sarei tenuto a farvi questa lezione, perché il corso prevede che certe premesse vengano facilmente liquidate con la frase tutto avviene come se, oppure si postula che, oppure buoni risultati si ottengono se. Come a dire, non è compito vostro capire, è compito vostro eseguire. Io invece sono convinto che l'unica cosa che io posso fare nei vostri confronti è cercare di farvi capire come stanno le cose, quindi non di scaraventarvi addosso delle informazioni, per quello ci sono i libri, ma di mandarvi degli stimoli di ragionamento. Quindi la lezione di oggi, anche se fuori dalle regole ufficiali, la farò. 2 osservazioni. La prima: la lezione di oggi non sarà tema di interrogazione, quindi potete restare, andare, sedervi tranquillamente con gli occhiali, con disegnato l'occhio aperto, intanto stare in posizione antalgica in modo da favorire la circolazione forzata dell'aria in punti non menzionabili. Insomma, potete fare tutto quello che volete. Se ci sedete, siete qui, altrimenti, vi devo dire che 2 anni fa ho fatto questa prima lezione con un certo impegno, un certo entusiasmo, e mi è arrivata l'email anonima di un tale che dandomi del tu mi ha detto: i miei genitori mi spendono soldi per mantenermi al Politecnico, quindi se tu puoi fare l'attore e hai bisogno di un teatro, rivolgerti a Streller. E io gli ho scritto dicendo che prendevo atto del suo consiglio, ma che non apprezzavo molto il fatto che lui mi avesse scritto in modo anonimo, e che pertanto l'ho invitato ad un incontro, possibilmente in zona appartata, non molto illuminata, dopo le ore 18, quando io ufficialmente non ero più pubblico ufficiale, quindi non avrei avuto più nessun vantaggio su di lui, e che naturalmente avevo potuto riconoscerci portando entrambi un garofano verde. E il nuovo intervento mi ha risposto. Devo dire che, insomma, mi era figlio da una madre di non inespugnabile virtù. Ecco, allora, io provo a fare la lezione. Se mi smette di mandarmi un invito, sappiate che il mio garofano verde è pronto. D'accordo? La lezione che oggi si potrebbe chiamare la triplice alleanza spazio-tempo-materia. Spazio-tempo-materia. Noi dobbiamo capire per quale motivo l'ingegneria, perché i fenomeni di altro a velocità finita, ci comportiamo in determinate condizioni come se le velocità. E quindi per quale motivo noi usiamo delle equazioni differenziali ordinarie nella variabile del tempo, piuttosto che non delle equazioni differenziali delle derivate parziali nella variabile spazio trattino tempo. Che cosa autorizza l'ingegnere a fare questo tipo di approccio? E una volta che legittima questo approccio, che senso ha il fatto che si serva di un algoritmo piuttosto che di un altro? Tutto questo normalmente viene dato per scontato, anche perché non è detto che si insegna lo sacco. Ecco, io ritengo che sia invece importante che voi lo sappiate. Voi lo dovete sapere perché la vostra realtà è meravigliosa, in cui niente vi deve essere messo in oscurità. Il che non vuol dire che io adesso devo dirvi: avete compiuto 20 anni, è giusto che ora sappiate di chi siete figli. No, non è questo che voi dovete tenere da scuola, è la natura. D'accordo? Farò quindi delle piccole divagazioni via via che farò la lezione di oggi, resta inteso che non sarete tenuti a saperla e a restituirla facendo finta di averla imparata durante l'esame, d'accordo? Allora, più o meno in modo perfezionato è quello che dico agli allievi di filosofia. che dal punto di vista regolare facciamo molto più scattati di noi, ma dal punto di vista matematico se è possibile sono addirittura più di loro. D'accordo? Allora, prendiamo uno spazio, quindi un continuum, quindi un mezzo nel quale è legato ogni approccio corpuscolare. Quindi quello dove noi per rappresentare le grandezze ci serviamo di funzioni continue e derivabili delle variabili x, y, z e t. D'accordo? Questo spazio può essere in nulla, cioè senza stessa materia, o può essere materia, tanto per fissare le idee, la Nutella è un continuum che è dotato di proprietà magnetiche, dielettriche, elettriche, elastoplastiche, eccetera, eccetera. Non è importanza che tipo di materia sia, diciamo che c'è un mezzo, d'accordo? La prima esperienza che noi possiamo compiere in questo medium è quella da cui nasce in qualche modo il pensiero scientifico moderno, l'esperienza newtoniana della attrazione tra corpi per via gravitazionale. Noi ritroveremo quella formula non perché voi non la sappiate, è chiaro che credete di saperla e in realtà non la sapete, ma è perché approfitteremo di questa formula semplice per capire come realmente si deve ragionare. Quando voi vedete una formula non dovete avere davanti una cambiale da pagare che è oddio adesso la devo integrare. Non è mica questo che la dovete integrare, magari non occorre. E magari se occorre lo sa il computer. Ma c'è qualcosa che viene prima. Voi dovete saper leggere la formula, dovete sapere che tipo di messaggio la formula dà e che cosa la natura con quella formula vuole dire. Le formule si possono classificare per gruppi e ogni tipo di gruppo racchiude un certo modo di indagare la natura e certamente un certo modo della natura di manifestarsi. I fenomeni sono di azione a distanza, sono di propagazione e di diffusione. Un'equazione può essere quindi iperbolica, parabolica, ellittica, cioè vuol dire al tempo. Qui il fenomeno diffonde, qui il fenomeno propaga, qui il fenomeno viaggia a velocità infinita. Quando la scriviamo, perché scrivendola abbiamo messo in equazione l'esito dell'evidenza sperimentale, stiamo dicendo da questo momento in poi, quando noi apriamo la finestra e guardiamo la natura, viviamo la natura in quel determinato modo. Chiaro? Allora vediamo la formula della legge newtoniana.
Identicamente uguale a meno gradiente di 1 su R.
Quindi il campo è il gradiente di potenziale, quindi è conservativo. L'energia si conserva. Con l'identico concetto, facendo di fare un giro riportandolo nello stesso punto, non è cambiato niente. Ci siamo? La seconda cosa che ci dice è che se io prendo la divergenza di questo campo, questo campo, vedete, una persona che davanti a riflessioni di questo tipo se ne va, ha già fatto una scelta di linea. Io voglio applicare le formule, non voglio capire niente, e meno male che poi posso andare a fare le vacanze esclusive, meglio se ci vado a fare in casa. Perché la vostra vita di questa ora è una premessa spaventosa. A questo modo siamo tutti uguali, solo che alcuni sono un po' più qualificati. Va bene, torniamo a noi. La seconda cosa è che se io scrivo la divergenza, e metto qui al posto di 2n, trovo che la divergenza è uguale a 0 per ogni n, mentre è simultaneamente il rotore uguale a 0 solo per n uguale a 2. Quindi tutti i campi centrali esistenti potrebbero garantire la conservazione della materia. Uno solo può conservare anche la conservazione dell'energia quando n uguale a 2. Si dà il caso che la natura si manifesti con n uguale a 2. Come a dire che il Padre Eterno l'analisi vettoriale la sa da Dio e quindi ha scelto n uguale a 2. Va bene fin qui? Altra osservazione fondamentale. Torna. Altra osservazione fondamentale. I protagonisti del fenomeno sono due, le due masse, ma sono remote. Non occupano la stessa posizione, sono a distanza finita. Il potenziante e il potenziale si guardano attraverso la distanza R. Il mezzo nel quale loro sono immersi si manifesta in questa interazione soltanto per via geometrica, la distanza R. Nessuna informazione data sul fatto che quel mezzo abbia determinate qualità o determinate altre. Facessimo l'esperimento nel vuoto, facessimo nella musica, facessimo nella Nutella, la formula sarebbe la stessa. Come a dire che lo spazio non è fisico, è puramente geometrico, è lo spazio della geometria medica. Si dice, in questo caso, il mezzo non è compromesso con l'evento. Ma c'è di più. Le due masse non recano la presenza della variabile tempo, il che vuol dire che il tempo è lo stesso per entrambi gli osservatori remoti. Ma se due osservatori che stanno a distanza finita usano la stessa variabile tempo, che cosa vuol dire? Che quando uno dà un'informazione all'altro, questa informazione ci impiega un tempo lungo per arrivare. Scusate, ma se due osservatori usano la stessa variabile tempo, vuol dire che si scambiano informazioni in velocità infinita. Il tempo tra due osservatori è il primo t, il secondo è t meno una frazione con sopra r, la distanza, e sotto c, la velocità della luce. Se i due osservatori hanno t, vuol dire che r su c non c'è. E quindi, siccome r c'è e c non è infinito, vuol dire non che r su c non c'è, vuol dire che r su c è cancellabile. Ma siccome c non la si sfiora, chi fa la differenza è r. Quindi cosa vuol dire? Che se io come ingegnere studio un fenomeno qui dentro, la manica davanti alla bocca, guardate che darò ancora l'avvertimento oggi e venerdì. Poi il primo che mi sbadiglia in faccia, voi potrete sbadigliarmi in faccia solo nel momento in cui lo farò io. Siccome io non lo farò mai, perché per me siete sacri e inviolabili, mi aspetto tutto per voi stessi. Ma non per rispetto a me, io sono uno scorrente di curiano dell'acqua. Non lo fate per me, lo fate perché siamo qui dentro, che è una cosa diversa. Se volete prendermi la pesce in faccia, ci troviamo fuori e lo fate, qui dentro no. Questo è il problema. Chiaro? Avete scelto voi di entrare. Entrando qui dentro avete sottoscritto di osservare le regole del gioco che altri, prima che voi hanno messo per iscritto. Se non vi vanno bene queste regole, ve ne andate. Oppure fate la rivoluzione del 7 quarto, 0.10, e cambiate il mondo. Per intanto, no. L'insostituibile supremazia dello stile, che si chiama buona educazione, deve essere categorica. Io non credo a un uomo che sa scrivere delle equazioni differenziali e sbadiglia in faccia a un altro. Ma non credo che le sue equazioni differenziali non hanno nessun valore. Voi immaginate Riccardo Muti che dentro mi dice che i giovani si mettono dito nel naso, mi darebbe fastidio sentire che non è. Spero almeno. Poi con Pasqua Rossi potete fare quello che volete. Qui non c'è Pasqua Rossi. Allora, detto questo, vuol dire che R è molto piccolo. Quindi se io sono un ingegnere che studia i fenomeni del cosmo, è ovvio che dovrò dire che i tempi sono diversi. Ma se studio un fenomeno che sta qui dentro, io mi comporterò come se il tempo fosse nulla. Ma scusate un attimo, se due osservatori hanno la stessa variabile tempo, vuol dire che è come se i due osservatori occupassero la stessa posizione. Cioè che tutte le varie posizioni sono indistinguibili. Ma se tutte le posizioni sono indistinguibili, che cosa vuol dire? Vuol dire che la variabile spazio non c'è. E se la variabile spazio non c'è, l'equazione differenziale come diventa? Oh. Ancora tra le palle, va bene, dopo parleremo. La variabile spazio sparisce. Quindi quando voi scrivete un'equazione differenziale ordinaria, state scrivendo un'equazione nella quale non è che lo spazio non esiste, perché voi siete in quello spazio, ma anche quello spazio non ha nessun luogo, perché il fenomeno viaggia a velocità infinita, nel senso che tutto avviene come se viaggiasse a quella velocità. D'accordo? È chiaro per tutti? Quindi adesso capite che fare un'equazione ordinaria e fare un'equazione delle grandi parziali non vuol dire rompersi le scale per un'equazione di quasi che fa parziale di tutt'altro. Vuol dire rapportarsi con una natura in modo completamente diverso in ragione del caso di esplorazione nel quale si agisce. Con buona sostanza, siccome gli spazi sono tutti finiti e le velocità sono tutte finite, la triplice alleanza spazio-materia-tempo implica che non si viva nello spazio-tempo e che quindi le nostre equazioni sono tutte le derivate parziali. Ma per l'ingegnere, in certi momenti può accadere che il mettere in conto questa complicazione non dia un risultato significativo. E chi stabilisce quando il risultato è significativo? L'ingegnere? No, lo strumento. Se lo strumento non apprezza l'errore che commetteremo togliendo una certa complicazione formale, non viene che l'errore non esiste. Perché voi non vi rapportate al mondo esterno sensibile se non attraverso le vostre sensazioni fisiche e quindi attraverso le vostre operazioni mentali. Ricordatevi sempre che ogni asserto che non passa attraverso il supporto dell'evidenza sperimentale non è una legge, è una congettura. E la congettura non ha il tipo di cittadinanza in fisica né tanto meno in ingegneria. Dovete aver chiaro un concetto fondamentale. Vale l'identità concetto operazione. Voi non definirete mai una grandezza in termini di continuità. Definirete la grandezza in termini di operazioni fisiche, concettualmente concepibili e fisicamente ripetibili, in base alla quale volta la presenza. Se una grandezza non è durata, non si può utilizzare a parlare. Perché tutto ciò che non è successo di aggiungere è certo. E se cambiate il metodo di misura, il concetto cambia. Quindi c'è una concettualizzazione. Io posso parlare dell'integrale di linea di un vettore e quindi trovarne la circuitazione. Ma ancora prima di poter parlare di questo a livello cartaceo, io devo dare l'assoluta garanzia che quello di cui sto parlando si tradurrà in un giorno. Dicevo qualche istante fa una cosa che sicuramente non può avervi convinto. Se io cambio metodo di misura, cambio concetto. E voi potreste dirmi, no, io il concetto ce l'ho, è intrinseco, quasi a priori, mi servo della misura per pervenirmi, ma se io cambio metodo di misura, sicuramente il concetto mi rimane quello che è. Questo non è vero. Voi ritenete che sia, è la seconda volta che avete... Allora c'è una linea di ricordo, ma va bene che quando vado vicino per strada per la gente di metropolitana si va via in modo allucinante e quando si va a parla da tutto il mondo e parlando con un medico su quale tipo di tornata che deve girare per le sue emorroidi. Intanto la metropolitana va e la gente si dice, ma è solo schifo, che generazione è? Ma come si fa a essere questo? Ma come si fa a essere questo? Tanto parla. Questo sbadiglia. Pazienza. Allora, prendiamo il concetto di lunghezza. Concetto che voi avete intuito, che è quello che avete acquisito dalla materia italiana. Se voi volete misurare la lunghezza di questo tanto, che cosa fate? Prendete un regolo, cioè un oggetto infinitamente rigido, e lo giustapponete. Il numero di volte in cui questo è contenuto lungo quella linea che ha sui due estremi, vi dà un numero che si chiama lunghezza di quell'oggetto, è vero? A definire il concetto di lunghezza, quindi l'operazione del regolo contiguo. Adesso supponete di voler fare la stessa misura a livello cosmico. Ma lo fate per questa regola? No? Dovete cambiare completamente le carte. Dovete mandare un'onda elettromagnetica, farla sparire con un oggetto e aspettare che prenda un video di applicazione. Giusto? Le riflessioni. Fate sostanzialmente quello che fareste per misurare l'altezza di un punto. Vi mettereste sul punto, mettereste sul sasso. Ascolterete il gruppo del sasso che va nell'acqua, conoscendo il tempo di caduta e la velocità del suolo, ricostruite l'altezza del ponte. Giusto? Sì, ma che ho fatto? Quando voi fate la misura sul tavolino, state in uno spazio per vedere, e state in uno spazio pitagorico. Vale, bisogna pitagorico. Quando voi mandate l'onda elettromagnetica non fa più linea reflette. Massimo. Lo spazio diventa curvo. Al teorema di Chicago avete il quadrato gigantesco, il quadrato subito lungo e come lo il quadrato della velocità della luce moltiplicato per il differenziale del tempo. Il teorema di Chicago non vale più. Ma scusate, se il teorema di Chicago non vale più, siete convinti che questo concetto di lunghezza risponda a questo? Avete dovuto cambiare metodo o siete andati a sbattere contro un diverso concetto? Adesso andate nell'infinitamente piccolo. Come fate nell'infinitamente piccolo? Prendete un oggettino, mandate una pallina contro, con la giù con indietro e toccate su quello. Fintanto che la massa della pallina e la massa dell'oggetto colpito non diventano confrontabili. Perché nel momento in cui diventano confrontabili, la sonda che va a sbattere contro sposta l'oggetto e quindi voi non potete più parlare del concetto di materia intorno a voi, ma di nuvolette che esprimono la densità di probabilità che l'oggetto sia qui piuttosto che là. Cioè, scatta che cosa? Il principio di determinazione reale. Siete ancora convinti che quel concetto di lunghezza corrisponda a questo e corrisponda a quell'altro? No. Tre metodi forzatamente diversi, tre concetti completamente diversi. Quindi, l'identità applicato in certe operazioni per attribuire infringement è il punto di partenza per la nostra teoria. Siamo con qui? Ci sono domande? Mi interessa un po'. No. Oh. Altra osservazione. Quella formula ci dice quindi che lo spazio è puramente geometrico, che non interviene nel fenomeno. Ci dice che il fenomeno viaggia a velocità infinita e che il campo è di tipo laplaciano, perché se il rotore è uguale a zero e la divergenza è uguale a zero, l'equazione è governata, il fenomeno è governato da una legge di Laplace. È vero questo?
Guardate. No, la classe non l'ho fatto per...
La prima ha come integrale generale siamo un articolo. La divergenza diventa la divergenza del gradiente, e la divergenza del gradiente che cos'è? Il laplaciano. La legge del Laplace. Giusto? Viene da chiedersi una cosa. Un operatore di... voi lo fate al contrario perché usate il NABLA, l'operatore di Hamilton, giusto? Ne abbiamo parlato venerdì, abbiamo dato anche delle note a piedi pagina sulle dimensioni del Presidente. Io uso il laplaciano perché mi sento più vicino alla scuola, al corpo di tecniche dei tempi dell'illuminismo, quando si diceva che il simbolo era quello, non quell'altro, e poi perché quel simbolo è quello che usavano i miei maestri e poi tecnico, quello che inizia poi Bottani, Luigi Amerio, e io quindi non vado a utilizzare i simboli di persone che mi sono estranee solo perché stanno dall'altra parte delle Alpi. Non sono affetto dal provincialismo, io continuo a dire pettegolezze, non dico gossip, e quindi uso il simbolo originale, d'accordo? Sembra quasi che quello sia soltanto un operatore. Se vi chiedo, ma che cos'è quel simbolo lì? Voi mi dite, ma io faccio il gradiente, prendo la divergenza, la divergenza del gradiente, mi vengono tre derivate spaziali seconde. Giusto? Quindi sarebbe uno strumento matematico puramente asettico. Bene, Maxwell è andato a calcolare che cosa rappresenta fisicamente il laplaciano. E ha fatto così. Ha preso un punto e nel punto ha calcolato la funzione φ. Poi ha costruito intorno una sfera e ha calcolato la stessa funzione φ in tutti i punti della sfera. Ha fatto il valore medio sulla frontiera sigma, quindi il valore medio sulla frontiera sigma, e ha sottratto il valore del centro, l'ha diviso il raggio e ha fatto tendere il raggio a zero. A meno di 10 centesimi di ordine superiore, la grandezza che ho ottenuto è questa. Questa grandezza quindi come si chiama? Concentrazione volumetrica. E allora è chiaro che il fenomeno è di velocità infinita. Guardatevi un attimo. È chiaro che quel fenomeno di attrazione mantiene la velocità infinita, perché se questa legge richiama questa formula e questa formula dice che in ogni punto la concentrazione volumetrica è costante, quindi è vero che sta parlando di questo, ma questo vuol dire che la densità in ogni punto è la stessa, che quindi il sistema è infinitamente ricevuto. E quando il sistema è infinitamente ricevuto, si mette a tempo, segniamo la velocità infinita. Quindi un corpo infinitamente rigido è un corpo geometrico e non fisico, perché non è compromesso con lo meno. Non impone al segnale che viaggia il rallentamento necessario per versare punto con un tubo di energia cinetica o sua energia potenziale al mezzo, perché un fenomeno che viaggia a velocità finita è un fenomeno che deve rallentare, perché in ogni punto deve riversare energia cinetica ed energia potenziale al medium. Ma se il medium è infinitamente rigido, non avrà bisogno né di una cosa né dell'altra, e quindi sarà uno spazio non compromesso con il medium, cioè sarà uno spazio geometrico e non fisico. Avete visto la formula quante cose che c'è? È d'accordo? Non potete quindi liquidare una formula come se fosse un giochetto di singoli, con magari il timore di dire: oddio santo, adesso devo fare i conti. La formula è un'altra, molto di più.
Naturalmente, per quanto riguarda il sistema logico, questa formula che cosa dice? Dice che è descrittiva e non esplicativa. Cioè, dice come si svolge il fenomeno, ma non qual è il meccanismo che si svolge. Se guardate questa formula, dovete dedurre il fatto del tutto innaturale che l'attrazione tra oggetti risiede nella materia e non nello spazio. Ma come fanno quei oggetti che non si parlano perché in mezzo c'è il nulla a cambiarsi di formazione? Vuol dire che la materia bruta, come dice Newton, racchiude in sé la facoltà di attirare dell'altra materia che sta dall'altra parte, il che non può essere. Quindi, siccome da questa legge si trova d'accordo con le leggi di Keplero, e l'evidenza sperimentale la conferma, questa legge non si scopre, la si accetta perché consente di fare dei calcoli giusti, ma si ha consapevolezza del fatto che non ci sta assolutamente dicendo che cosa succede. Quindi è descrittiva e non esplicativa. Infatti, quando chiedono a Newton: ma sta legge cosa vuol dire? Che la materia bruta ha facoltà di attrazione? Newton dice di poco, di giusto. Cioè non prende posizione perché lui per primo non sa cosa dire. Ma la legge non si schioda perché è conforme all'evidenza sperimentale, descrittiva e non esplicativa. Capite benissimo allora perché ad un certo punto questa legge cade e viene sostituita dalla relatività. Perché gli strumenti di osservazione cominciano ad essere così sofisticati da dire che c'è un disaccordo numerico che con la bilancia di Cavendish non era partito, e perché i sistemi cominciano a progredire dal punto di vista filosofico, non fisico-matematico, quanto basta per poter poi porre alla fisica matematica il dovere di indagare. Ecco come nasce la relatività. La relatività è scritta da filosofi della scienza che poi si servono di fisici matematici per poter arrivare al risultato finale. E il risultato finale qual è? Che due masse interagiscono prendendo come protagonista del fenomeno chi? Il mezzo nel quale galleggiano. Perché la prima massa emette un'onda gravitazionale che con velocità finita va a colpire la seconda. E quindi il nulla che racchiude e contiene i pianeti non è più uno spazio, diventa uno spazio fisico. Cioè si incurva al procedere dell'evento. Che cosa vuol dire? Che lo spazio a quattro dimensioni si incurva quando la prima massa viene creata e incurvandosi in quello spazio fa scivolare dentro l'altra massa, che è come se gli cadesse addosso. Badate che non ho fatto un discorso matematico, ho fatto un discorso epistemologico. Vi rompe molto? Sì, eh? Vi piace un po'? Abbastanza. Meglio Schumacher, però.
Se fosse così, però, se fosse così, noi ingegneri
che non dobbiamo subire l'antenna gravitazionale, potremmo continuare a usare sempre questa forma qua. Tanto, alla luce dei nostri strumenti di osservazione, cosa volete che faccia la differenza di un'onda gravitazionale che viaggia a velocità finita e infinita? Quando io studio gli oggetti che si trovano qui dentro, come nostro. Le cose non sono così, non stanno assolutamente così. E adesso capirete per quale motivo nasca la teoria dei campi e come la teoria dei campi non sia quello che voi credete. Guardate l'anatomia di proiettazione. La proiettazione dice che quando voi avete potenziato la potenziante, misurate la distanza tra i due e mettete giù il campo centrale per risolvere il problema. Questo avviene anche con la legge coulombiana, avviene anche con la legge del calore, tant'è vero che ad un certo punto si pensa addirittura che il campo centrale sia la composizione di un'esplosività del mondo. Tutto deve essere ricondotto a una formula che ha quell'anatomia. Facciamo adesso un esempio che ci fa capire come questo privilegio e questo lusso non abbiamo. Mettetevi in questa stanza, in questo punto, e immaginate d'inverno di voler conoscere la temperatura. Cosa fate? Andate a vedere dove sono gli sistemi. Misurate la potenza termica irradiata dal termosifone, misurate la distanza media tra voi e il termosifone, fate un paio di equazioni. Con la termologia della scuola materna, non sapete così, vero? I due protagonisti del fenomeno al campo centrale ci sono uno sistema di protezione di salvaggio e l'altro è lo sviluppo di protezione di salvaggio. La vostra condizione la conoscete, la conoscete anche quella che sta dentro. Adesso devo fare le cose. Supponete di non essere più diverso di essere interessato, di avere un momento culturale, devo calcolare la vostra temperatura. Quindi, stanno sicuri spento che le regole del gioco fanno sì che il contributo termico sia passato al sole. E allora potreste dire, va bene, tra qui e il sole vado a modulare il contributo termico uno e la modifica per integrare il tempo per pensare. Ma quando mai? Ma come fate a fare una cosa? Voi sapete che c'è un sole remoto che dà un contributo, ma non sapete né come, né quanto, né quando. Quindi la vostra legge precipita perché uno dei due protagonisti del fenomeno c'è, ma in realtà non c'è. Perché sapete che è un fenomeno, un protagonista fantasma che vi dice qualcosa che voi non potete né posizionare né quantificare. Allora dovete cambiare completamente le regole del gioco, giusto? Convinto? Vediamo allora come potete fare a cambiare le regole del gioco. Nella legge newtoniana che cosa avevate? I due protagonisti che erano in posizione remota. Adesso che cosa fate? Ribaltate completamente l'osservazione in modo che non indagate più l'interazione tra voi e il sole, ma andate a studiare con che modalità la materia trasferisce le proprie proprietà da un punto al punto immediatamente vicino, e poi al punto immediatamente vicino, e poi al punto immediatamente vicino. Chiaro? Cioè, l'azione a distanza la sostituite con l'azione per contiguità e continuità. Ma se voi studiate come la materia trasferisce le proprietà da un punto al punto immediatamente vicino, che cosa scrivete? Le funzioni delle gravità parziali. Ogni punto è preso in considerazione nel suo rapporto con il punto vicino e quindi è identificato dalle sue coordinate x, y, z che diventano coordinata corrente e dal tempo che via via che passa da punto a punto cresce. Allora l'equazione differenziale diventa la derivata parziale. Quindi l'uso della derivata parziale allo spazio quel ruolo fisico che nell'azione a distanza potevano esserci,
ma nell'azione a contiguità c'è assolutamente sì.
In questo caso che cosa scrivete? Un'equazione del derivato parziale. Se integrate con l'equazione del derivato parziale, cosa ottenete? Un'integrale generale. E tra tutti gli integrali generali, qual è che scegliete come integrale particolare vostro? Quello che calcolato sulla finestra dà esattamente la stessa temperatura che c'è sulla finestra e che deriva da un sole che non sapete.
Non è che te sei sconcertato.
Quindi le condizioni al contorno esprimono tutto l'universo esterno di cui voi non sapete dare nessuna quantificazione se non la temperatura sulla finestra stessa. Non c'è più il sole, c'è la temperatura che il sole ha collocato nella finestra. E allora tra tutte le possibili azioni per continuità e continuità andate a scegliere l'unica che matematicamente e fisicamente è corretta, quella per cui la vostra temperatura, che è caratterizzata da infinite funzioni arbitrarie additive, coincide con quella della finestra. E allora, con le condizioni iniziali riassumete tutta la storia passata del vostro mondo, con le condizioni al contorno riassumete tutto il contenuto esterno e quindi con due numeri riassumete un passato che non conoscete e un mondo esterno che non conoscete. A questo punto lo spazio e il tempo diventano l'entità sulla quale questo è interagito. E allora, se fate lo sviluppo in serie di queste soluzioni, la prima soluzione dovrebbe essere una forma approssimata e si può dimostrare che il termine di sviluppo in serie è l'azione a distanza. Quindi l'azione a distanza è la teoria del primo ordine di un'azione per contatto. Lo spazio si manifesta con il primo addendo per il quale lo spazio è geometrico e con tanti addendi successivi per i quali lo spazio diventa fisico. Il primo addendo, pertanto, rappresenta fenomeni che viaggiano a velocità infinita. Gli addendi di ordine superiore rappresentano fenomeni che progressivamente rallentano sempre di più, perché sono sempre più compromessi in uno spazio che diventa sempre più inerte e sempre più elastico, e quindi sempre più bisognoso di partire al segnale l'energia cinetica e l'energia potenziale che questo segnale richiede e conserva. Mi piace questo modo. Questa è l'ingegneria di cui siete portatori. Ci sono due modi per gestirla. Fare il fatto che non capisci più niente, è quello che si fa normalmente andando a controllare i televisori con la soglia, procedendo quindi al costruzione della solita parte di soldi. Oppure quell'altra, quello che si crede forte, sembra rimanendo di mangio della pioggia, permanentemente lavorare con la io non ho scelto di fare, o fare la nostra. Pausa più lì e poi facciamo l'anatomia delle persone. Abbiamo accertato un dato di fatto. Possiamo anche giocarci i fenomeni con azione a distanza, accettando quindi l'ipotesi non credibile che il mezzo sia geometrico e non fisico e che i fenomeni viaggiano a velocità infinita, cosa non vera, un fenomeno passando attraverso il mezzo deve per forza allentare, perché il mezzo, sollecitato dal fenomeno che migra, chiede una condizione di energia per compiere la quale occorre lottare. Questi serbatoi devono essere riempiti e questa operazione di riempimento avviene con un ritardo, giusto? Però abbiamo anche constatato che non solo dal punto di vista concettuale, ma anche dal punto di vista applicativo, se uno dei due protagonisti remoto non è osservabile, per esempio il sole che riscalda la stanza, ma di cui conosciamo il contributo soltanto alla finestra, noi dobbiamo fare un cambio di prospettiva. Quello che prima era l'interazione tra protagonisti remoti deve diventare l'interazione per contiguità e continuità, cioè si deve indagare il modo in cui un punto di materia trasferisce proprietà fisiche a un punto immediatamente vicino. Chiaro? E allora il problema potrebbe essere questo: di volta in volta, quando io studio un fenomeno, devo studiare la modalità con cui questa trasmissione di poteri della natura avviene per continuità e per continuità, per fissare le idee. Se io ho questa stanga di ferro e ho la candela qui che la scalda, io posso tranquillamente studiare il processo di riscaldamento in questo punto, perché ho il contributo accessibile. Ma se questa candela è qua, se il mio spazio di osservazione è qua, io non posso più dare questa energia. Dovrò dire, come fa questo punto a trasferire i propri requisiti, i propri poteri al punto immediatamente vicino, e poi al punto immediatamente vicino, e poi al punto immediatamente vicino? E come faccio a trasferire, a tradurre questa modalità in una legge espressa dall'equazione differenziale, integrando la quale io ottengo un'integrale generale e in questo scelgo l'integrale particolare che mi crea un rapporto tra temperatura e l'estremità che io conosco, posso misurare e che derivano dal contributo di una candela che non so dove sia? È facile dire cambio prospettiva e da questo momento decido di abbandonare l'azione a distanza e di passare all'azione per contiguità e continuità. Ma guardate che la teoria dei campi vettoriali non vuol dire, come credete voi, che prendo questa lettera B con sulla freccia fallica e decido che da questo momento diventa così. Questa la avuto anche qui, ma è azione a distanza. L'azione dei campi è conferire al mezzo una proprietà fisica e quindi un ruolo fisico. Il campo è uno spazio che si compromette con l'evento e le colline di forza si incurvano al precedente evento. Capite che è una riflessione filosofica ancora prima che matematica. A questo punto voi potreste dire, beh, da ingegnere, di volta in volta cercherò di cavarla esplorando la natura e cercando di mettere in equazione quelli che sono i risultati di questa esplorazione. Lo sperimentale e l'empirico sono due cose completamente diverse. L'empirico è uno che agisce per tentativi di errori. Lo sperimentale è uno che mette delle trappole alla natura in modo tale che la natura ha pochissimi difetti e abboccando lui possa ricostruire una legge, un principio, non per deduzione, quindi col formule, ma per induzione. Voi non potete dire che il principio della conservazione dell'energia si può dimostrare. Potete dire semplicemente che a tutt'oggi, tutte le volte che avete fatto una verifica, l'energia si conservava. Non potrete dire mai che quel principio non possa essere smentito. Ma potete dire che questo sarebbe talmente improbabile da coincidere con l'impossibile. Perché grazie al principio di conservazione dell'energia avete costruito tante di quelle apparecchiature che se oggi quel principio cadesse, quelle apparecchiature non esisterebbero. Ricordatevi, da ingegnere, sempre un dato fondamentale: la locomotiva a vapore ha dato alla termodinamica molto più di quanto la termodinamica abbia dato alla locomotiva a vapore, perché quando nascono le prime locomotive a vapore...
Scusa, posso chiederti un'informazione?
Guarda, sono una persona...
L'operazione della CT33, non è che tu sai dove si prende il materiale didattico, perché qui...
Si prende sempre in queste...
Sì, ma dove sono le richieste? Non lo so, perché c'è una persona.
All'ingresso.
E non all'ingresso c'è il negozio della polimera.
Non lo so, mi spiace. Cose di ordinario politecnico che non conosco. La macchina a vapore nasce quando la termodinamica non è stata ancora formalizzata. E quando nel 1847 Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz enuncia il principio di conservazione dell'energia, lo fa da medico che sta studiando la conservazione dei cadaveri di un reggimento di Ussari. Chiede di pubblicare l'articolo sui Poggendorf-Annalen, gli viene rifiutato, lo pubblica a sue spese, ma siamo nel 1907, le locomotive stanno già andando quando è poco. Quindi, ci deve essere per forza Historia Magistra Vitae. Voi non potete, ragazzi, voi potreste immaginare di capire Picasso senza aver capito Giotto? No, e vi viene anche fisiologico di studiare la storia della letteratura. Sapete dirmi per quale motivo non dovete studiare la storia della scienza? Solo perché viviamo in un mondo, quello nostro italiano, estremamente provinciale, dove ci sono ancora due culture, la cultura scientifica e la cultura umanistica, e incredibilmente il primato è ancora della cultura cosiddetta umanistica, come se l'altra non fosse ancora umanistica. Osservare il cielo e dedurre una formula è una posizione filosofica, non è una posizione analitica. Newton, Maxwell, Einstein sono dei grandi filosofi della scienza e in subordine, non è il caso di Einstein, sono anche dei grandi matematici. Ma la loro analisi è un'analisi epistemologica, è una riflessione sulla consapevolezza delle cose certe. E questo non è la ragione perché concedere quello vale per l'ingegneria. Physics today, engineering tomorrow. Io posso fare dell'ingegneria domani se ho fatto della fisica oggi. Ma cosa vuol dire passare dalla fisica all'ingegneria? Prendere quella cazzo di equazione alle derivate parziali che non serve a una minchia di niente e capire se e quando usare il primo termine dello sviluppo in serie. La cosiddetta conoscenza efficace. L'ingegnere è bisogno della filosofia della scienza più del filosofo. Ma sia poi il filosofo assistente non lo mai capito. Va bene. Noi non possiamo affidarci al concetto del momento di tipo, adesso mi metto io a salvo di cosa succede quando verso la Coca-Cola dentro l'ambrusco, vedo come si diffonde il fenomeno e da dico che si può forse un'equazione. Non è possibile, ci vuole metodo. Quindi ci devono essere degli strumenti e degli algoritmi che mi consentono di dire: l'osservazione sperimentale mi dice che non posso usare l'azione a distanza, dovrò usare l'azione per contatto. Gli strumenti, gli attrezzi che pertanto userò saranno questi piuttosto che quelli. Allora vediamoli questi strumenti, perché fino ad oggi voi li avete usati senza sapere per quale motivo li usavate. La prima osservazione da fare è che ci sono variabili temporali e variabili spaziali. La prima grandezza che vi procurate qual è? La derivata temporale. Perché? Perché descrivendo un fenomeno voi avete bisogno di sapere non quanto vale, ma con che rapidità sta crescendo. Voi sapete perché? Per due motivi. Un'equazione
algebrica, cioè un'equazione nella quale il tempo compare con il suo valore attuale, è un'equazione che non ha nessun legame col passato e quindi non può dominare un fenomeno di accumulo energetico. L'accumulo energetico è legato alla memoria e la memoria è espressa dalla condizione iniziale di Cauchy. Se avete un'equazione algebrica, in ciò stesso non potete avere un'equazione di accumulo. Ma se avete un'equazione differenziale, siccome avete una condizione iniziale, avete memoria, e memoria vuol dire accumulo. Quindi la prima osservazione che voi farete, capite come state leggendo in un modo completamente nuovo? Guardate, ragazzi, la matematica è la più nobile ed elevata delle libere creazioni dello spirito umano. La matematica non vuol dire, a caso, adesso devo integrare quelle equazioni, non mi ricordo più. Ma io le batterie, ma non la matematica. Guardate. Oggi dobbiamo cercare di capire come risolveremo il terreno. Guardate. Voi sapete che il punto materiale che si muove ha una forza di attrito che è proporzionale alla velocità. E poi sapete invece che c'è la forza di reazione. Quindi se io muovo un punto materiale in linea retta con una massa m con un coefficiente di attrito k, qual è l'equazione di equilibrio meccanico? Forza, non sarà vettore perché tanto si può diventare secondo l'asse, uguale forza di attrito funzionale alla velocità di più forza di inerzia proporzionale alla accelerazione. Se volete studiare da ingegneri questo fenomeno, che cosa fate? Fate l'integrale prima, cioè fate prima il progetto. Dalla forza passate alla potenza e dalla potenza passate al rigore. Giusto? Come fate da una forza passare alla potenza? Moltiplicate la forza per la velocità. Questa espressione la potete scrivere anche così. Perché se derivate questa espressione qui ottenete quella di prima, integrazione delle parti. Adesso moltiplicate i due membri per dt in modo da avere il lavoro e fate il bilancio. Il lavoro dato dalla forza motrice è l'integrale tra 0 e t di fq per dt. Deve essere uguale a k uguale a dt più integrale tra 0 e t di d un mezzo m uguale. Guardate bene, qui la legge era differenziale, aveva memoria, cioè la condizione iniziale di Cauchy. L'espressione che dovete, vedete, l'energia cinetica, sotto il senso, sotto la lettera d c'è un mezzo m uguale, che è l'energia cinetica, cioè una condizione di stato, dipende dalla velocità e non dalla legge con cui è stata raggiunta. Se fate questo integrale, ragazzi, non vi viene un mezzo m uguale? Per integrare del t qualche cosa, no? Questa è la variabile, col t davanti, l'integrale del differenziale, non è una funzione. Ora, ragazzi, questo integrale è e se questo è tutto questo, l'integrale non viene questo?
Sì.
E questa non è l'energia cinetica?
Sì.
Da cosa capite con l'energia? Dal fatto che compare il valore attuale della velocità nella storia passata per raggiungere. Quando un fenomeno dipende dal valore attuale e non dalla storia passata, è conservativo. Perché quando da quella velocità tornate a correre la stessa velocità, tutto va a zero. Ma la legge è differenziale. Guardate la perdita dipende tra 0 e t da che cosa? Dalla legge con cui varia la velocità. Se la velocità varia con una legge diversa, a parità del valore finale, il risultato complessivo è diverso. Vabbè, ma lo so benissimo che a seconda di come varia la velocità con cui muovo la scarpa, l'attrito mi consuma la scuola in modo diverso. La relazione algebrica, nessun legame col passato, fenomeno distintivo. Relazione differenziale, memoria del passato, condizione così, fenomeno conservativo. Se fate l'integrale di tutto questo su un ciclo, questa parte se ne va, ottiene che il lavoro vale la perdita per il primo principio del lavoro. Sono d'accordo? Cos'è che di creanza? Perché vedo che l'aumento di braccia conserve è diventato elevatissimo. Cos'è che di creanza?
Tutto
nulla. Allora, ci possono essere due precisazioni che abbiamo fatto. La prima, la lezione di oggi è per fare questo discorso di inquadramento. Niente di quanto ti sto dicendo ti sarà chiesto. Quindi, la prima cosa non dovete rispondere, mai, niente sarà contro. La seconda potrebbe essere, non ci avevo pensato, mi piace questo modo di leggere le cose, non me lo voglio perdere, ma come mai tu lo sai così bene che io no? Come faccio io a saperlo bene quanto te? Che io lo sappia bene fuori discussione. Sarei un ipocrita se ti dicessi il contrario. E allora la spiegazione è ovvia. Io lo so bene perché ho passato un sacco di documenti pomeriggio e non sapevo dove andare, e quindi dovevo studiare. L'unica cosa che posso dirvi è che sono sicuro che se voi farete altrettanto otterrete lo stesso risultato, visto che l'ho ottenuto io. Ma in aggiunta voglio anche dirvi, fatelo uscendo la domenica pomeriggio. Niente della prima operazione.
Vuol dire che non dobbiamo dormire allora.
Quindi non potevo essere portato per nessun motivo. Io conto la quantità, non la qualità. Io ho avuto molto tempo per leggere e studiare, sempre poi un uomo solitario e pieno di complessi. Quando mi sono tornato a Roma, un complesso di inferiorità, lei mi diceva: non hai complessi di inferiorità, tu sei inferiore. E quindi sono capito? Quindi, solo che voi vogliate imparare queste cose si imparano. Dipende solo da voi. Quello che vi posso dire è una cosa fondamentale. È un modo di leggere le cose completamente diverso. Io questo lo insegno a filosofia e non a voi. Le tesi di laurea che faccio a filosofia su Maxwell sono bellissime perché queste cose io le avevo scritte da studente, io ho scritto gli appunti. Uno degli appunti di bibliotecnica che vi ho consigliato, Retti Campi, sono esattamente gli appunti da studente, fatti poi in video scrittura. Quindi non ci sarà nessun gap tra il sottoscritto e voi che dovrete studiare. Quello che avrete studiato è quello che io scrivevo a mia volta da studente. Poi avevo scritto 18 quadernucci dei sogni, uno di astronomia, uno di matematica, una pausa delle farfalle, insomma, le varie cose che un giovane normalmente scrive. Uno di questi era la teoria dei campi, cioè le cose che vi sto dicendo adesso. Studente al Politecnico avevo avuto una storia meravigliosa con una ragazza meravigliosa. Io vivevo per tutto questo. Fino a che lei giustamente un certo giorno ha conosciuto uno che invece era più di soldi, era molto più distante di me, da oggi al domani ha detto che per me avrebbe potuto avere solo dell'affetto. Io sono entrato in un loop al le donne mi piacciono ammazzare tutte le città. Io sono entrato in un loop molto pericoloso in cui ancora un po' se morivo non mi seppellivano ma mi infiascavano. Tra le tante cose che feci distrussi tutti i miei quadernucci dicendo se lei non c'è tutto quello che io ho fatto non ha più nessuna importanza. Distruggendo tutti i quadernucci ne ho distrutti 17 perché il 18esimo non l'ho trovato. Il 18esimo racchiudeva queste cose. Diventato adulto ho pensato che quel quadernucci dei sogni dovesse ritornare a rivivere come ritenevo io e E quindi dovesse essere messo a disposizione degli istituti. Poi. E quindi l'ho pubblicato, sempre dall'Esculapio, qui pare questi 10 liceo, si chiama Note di teoria dei campi. E tutte le perlate che qui ci ho scritto, con tutti gli esercizi, gli esempi e tutto quanto, molto poi più approfondito, lo trovate là. Potete andare in biblioteca e consultarlo, oppure se credete, comprarlo. Se credete che io non ho diritti d'autore, quindi almeno mi aiuta a spegnere. Chiaro? Quindi tutto quello che dicevo, sto dicendo, se volete, lo trovate. È un librettino piccolino così, dove in prima pagina c'è un appunto di un professore dell'Ottocento e lo ha anticato, quel disegno, prendendo la mano sudata e cospargendo con la mano sudata sul foglio le foglie di tè. A questo punto il colore è in grado di anticare il foglio, quindi sembra una roba del 500, invece una cagata nel 1800. Bene. Allora, si tratta adesso di capire come fare a costruire degli strumenti per dar conto dell'azione per continuità e dell'azione per contatto. Tutto quello che dirò adesso lo trovate sul quadernuccio dei sogni, se vi interessa. Allora, abbiamo detto che per quanto riguarda la variabile tempo, la prima cosa che devo fare è calcolare la derivata, perché così so la rapidità con cui cresce il fenomeno e so anche un'altra cosa. Che cosa è algebrico e quindi dissipa e che cosa è differenziale e quindi accumula. Dinamico non vuol dire statica e dinamica e cinematica. Dinamico vuol dire evolvere nel dominio del tempo. Quindi è dinamico ciò che parte dalla condizione iniziale e quindi a memoria, e algebrico tutto ciò che non è dinamico. Chiaro? Prima di passare a precisare questo concetto, un'osservazione fondamentale. Queste cose le trovo scritte là. Un'osservazione fondamentale. Io ho detto algebrico. Ricordate che ho detto algebrico. E voi potreste dire, come algebrico? Ma non può essere anche trascendente? Non avrebbe di parte, trascendente vuol dire non algebrico, quindi vuol dire trigonometrico, logaritmico ed esponenziale. Voi potreste dire, ma come? La fisica matematica e l'ingegneria non hanno i logaritmi, il seno, cosino, il seno, tutta la trigonometria, tutta quella roba lì. Con tutto il corso che ci siamo fatti per studiare e adesso con la roba lì non c'è più, ci sono solo i monomi? Ma allora ci hanno fatto perdere del tempo per tutta la nostra gioventù. Inoltre, per quelle poche volte che ho aperto dei libri di fisica, mi pare di ricordare che da qualche parte in qualche caso di esponenziale o di seno, coseno o reciseno l'ho trovato. Quindi se tu dici questo, sai, mi intendo, oppure sei ignorantissimo. In fisica le relazioni sono tutte algebriche dal punto di vista dimensionale, perché solo se sono algebriche soddisfano la condizione di omogeneità di Euler, grazie alla quale la struttura della formula non cambia al cambiare delle unità di misura. Non è possibile che se io scrivo una legge per 100 della velocità in metri al secondo mi venga una struttura della formula e se uso invece la pertica mantovana per 15 giorni la formula mi diventi di un altro tipo. La formula, scrivendo una legge fisica, deve essere invariante rispetto ai miei pizzicori dimensionali. Allora che cosa vuol dire? Che l'anatomia di un'equazione è costruita da una parte monomia dotata di dimensione e un fattore modulante trascendente privo di dimensioni. Quindi la trigonometria, i logaritmi, gli esponenziali gestiscono il mondo, ma non intervengono nella dimensione. Scusate ragazzi, ma quando avete studiato il modulo armonico, non avete scritto delle oscillazioni di questo tipo? Questa è la monomia ed è dotata di dimensioni. Questa è il trigonometrico e non ha nessuna dimensione.
tutto ciò che interviene sul modulo non ha dimensione, tutto ciò che interviene sull'anatomia del fenomeno ha dimensione. In questo caso io chiaramente non può che essere a zero. Ecco quindi che io posso costruirmi la legge di Newton senza nessun esperimento. Essendo monomia, la forza deve essere di questo tipo. Deve dipendere dalla massa secondo un certo esponente φ, che non so quanto vale. Deve dipendere dalla distanza rispetto a un certo esponente φ, che non so quanto vale. Dopodiché pongo il rotore di tutto questo uguale a zero, la divergenza di tutto questo uguale a zero, perché devo conservare la materia e l'energia, e vado a trovare il valore di P e di Q che mi fanno tornare 2. E trovo che P vale 1 e Q vale 2. A questo punto il numero costante di K finisce la legge uscita. Grazie a tutti, sta sulle favole, siete angosciati o pensate al fatto che ieri pomeriggio siete andati in bianco? Perché la sorpresa di ingegneria che potrebbe essere più brutta e molto avvicinata, in quanto il giro di un pazzo, non come la prima, intanto le dinamiche è poco, quando lui arriva sul territorio, le scelte sono che state fatte tutte. Qual è la situazione di ultima? Allora? Ma sto dicendo qualcosa che non ti vuole e non ti frega niente, e allora non siete cosa facciamo? Allora mi spiego, prima era così, quando mi sono avvicinato ho cercato di allora vediamo di costruire queste cose, va bene? Altra osservazione, le derivate temporali che saranno in questo caso parziali, perché c'è anche lo spazio. Che informazione mi dà una derivata temporale? Guardando l'equazione, è semplicissimo. Se la derivata temporale è prima, vuol dire che invertendo la freccia del tempo, la tengo, cambia segno. Se la derivata temporale è seconda, vuol dire che invertendo la freccia del tempo la tendo in cambio segno. Quindi nell'anatomia di un'equazione ogni derivata temporale prima mi starà rappresentando un fenomeno dissipativo e ogni derivata temporale seconda un fenomeno conservativo. Forza uguale attrito proporzionale alla velocità più massa. Lo vedete che la seconda è derivata seconda e la prima è derivata prima, quindi il primo addendo è condizionato alla freccia del tempo, il secondo addendo no, quindi è condizionato alla freccia del tempo e qui si fa, non riacchiappate più quello che avete spento, avete creato l'entropia. Secondo, che è arrivato seconda, non mi sente della freccia del tempo, non crea più cazzo, lo cercate sempre. Giusto? Come paese studiare il riscaldamento di un corpo umano che se femminile si riscalda per riscaldare della menopausa, se maschile si riscalda per riscaldare dell'andropausa. Siccome siamo tutti però in una società maschilista, si è sempre fatto dell'ironia sulla menopausa e mai sulla andropausa. Vediamo come fa un ingegnere a studiare la dinamica del riscaldamento del corpo di andropausa e menopausa. Guardate la lavagna, non prendete appunto perché tante queste cose poi le faremo. Guardate, vi sto dicendo questo perché voglio farvi capire qual è l'approccio che noi useremo e quindi oggi dobbiamo conoscerci bene, d'accordo? Questo è il corpo umano, questo è il mondo esterno,
Il corpo umano, in prima approssimazione, è un punto di una temperatura, quanto è o ferro, diciamo così. Poi c'è il mondo esterno, che è il riferimento, la terra termica. Il corpo umano, per via metabolica, sta producendo calore, quindi è un generatore di potenza termica, potenza perduta. Nello stesso tempo cede calore all'esterno, quindi è una conduttanza termica. Nello stesso tempo accumula calore, quindi è una capacità termica. Se prendiamo questo insieme di taglio e facciamo il bilancio, diciamo che la capacità termica per la derivata della temperatura più la conduttanza termica per la temperatura dà la potenza perduta. Se integriamo questo abbiamo il fenomeno di riscaldamento. Temperatura costante sale con una sottotangente che è un rapporto tra questi due modi. Finito. E se invece il corpo umano maschile ha due temperature, quella del corpo avete questa temperatura e questa temperatura, calore, conduttanza, capacità. E semplicemente l'equazione differenziale diventa del secondo ordine piuttosto che del primo. Ci sono due memorie termiche piuttosto che una sola. Avete capito come fa l'ingegnere? Va bene? Siamo andati avanti? Derivate spaziali, abbiamo visto le derivate temporali, dobbiamo vedere le derivate spaziali. Beh, come faccio io a costruire le mie derivate spaziali? Beh, non è che una mattina. Perché vedete, il motivo per cui non amate certi concetti e non li capite fino in fondo è un motivo edipico, il complesso di castrazione nei confronti della figura paterna. Avete presente il concetto di dolore? Quello determinante con tutto quel casino. C'è scritto che se il dolore è zero, il campo non serve a nulla. E poi andate sul libro c'è scritto: allo sviluppo secondo gli elementi della catena di questo determinante si dà nome di dolore. E allora uno dice: c'è qualcuno che una mattina si è svegliato, ha fatto sto cazzo di determinante, mi ha fatto lo sviluppo secondo gli elementi della prima linea, gli è venuto fuori sto rotore che fa tutti questi miracoli. Ma io una roba del genere non la sfiderò mai. Ma cazzo faccio a fare un ragionamento così complicato? Vuol dire che lui è un genio e io sono un po' il risultato, lo invidio, lo odio, lo ammiro e io sono fuori posto. Ma non è mica così. Quello che ha tirato fuori il rotore non ha fatto tutto questo casino. Era un animista esattamente come voi. Ha fatto i ragionamenti che fareste voi. Il risultato di finale di tutti quei ragionamenti è stato messo sul libro e gli è stato detto come punto dell'iceberg: lo sviluppo secondo gli elementi della prima linea si chiama determinante. Ma tutto il ragionamento che quello lì ha fatto dal momento iniziale a quello finale, in cui andava per tentativi di errori come voi, non viene riportato. E non seguendo il suo ragionamento voi non riuscite a interiorizzare il concetto perché lo temete. Ma cominciate a pensare che quel tale che ha inventato il rotore fosse un certo Hermann Ludwig Ferdinand von Hermann, che un giovedì pomeriggio seduto davanti al caminetto sulla sua poltrona nella comoda parcella col sigaro vedeva le volute di fumo nel vuoto e vedeva che facevano dei vortici. E vedendo quei cazzo di vortici ha detto: ma quei vortici che informazione mi dà? E se lo voglio puntuale piuttosto che globale, non è che di quel vortice io devo costruirmi la densità areolare di verticalità? E non è che se ho la densità areolare di verticalità in ogni punto io sto vedendo come lo spazio si arriccia e quindi che casini mi sta creando a livello energetico? Capite che la cosa si chiama già in un modo diverso? Perché se voi andate a prendere la parola rotore italiana e la leggete come nei testi inglesi, la leggete così: C-U-R-L, che vuol dire riccio. Dire quanto vale un rotore vuol dire dire quanto si arrisa lo spazio in quel punto. E tutto ciò che si increspa mette in gioco energia. Allora quello che fumava vedeva lo spazio che si arrisava e capiva che stava succedendo nel casino. Capite la differenza? Allora vediamo come si è derivato. Ma vi faccio così capire. E allora? Io non sono un licantropo, ho una vita sessuale mediamente normale, sì caro, dimmi.
Ma non era un sigaro per la stessa forma.
Cos'era?
Qualcos'altro, tutta quella roba lì.
Qualcosa d'altro? Sì. Allora non c'era. Allora. Vediamo i consumi di questi operatori spaziali. Il primo operatore. Se io mi trovo in questa stanza e sto studiando un fenomeno, voglio capire innanzitutto con che rapidità varia nello spazio, è giusto? Così come nel tempo voglio capire con che rapidità cambia, nello spazio voglio capire con che rapidità varia. Quindi io dovrei calcolare la derivata direzionale in ogni punto. Mi tengo in saccoccia infinito alla 3 derivate direzionali e poi di volta in volta mi vado a scegliere quella che mi serve. Oppure faccio un'altra cosa, mi vado a identificare la direzione di massima variazione, cioè la direzione rispetto al quale la grandezza cresce più rapidamente, e me la costruisco in modo tale che quando la conosco questa variazione in questa direzione, lungo ogni altra direzione la ottengo semplicemente proiettando il vettore che mi sono costruito. Cioè che cosa faccio? Vado a identificare il passo per antonomasia, la direzione di massima variazione. Come si chiama in latino il passo per antonomasia? Gradus. Il gradiente è l'informazione che mi dà la rapidità della direzione rispetto alla massima rapidità possibile. Quindi la prima cosa che vi faccio, mi calcolo il gradiente. Participio presente da gradus, ciò che mi dà la direzione massima. Quando sentite le previsioni del tempo, sentite i gradienti termici, cioè le direzioni di massima variazione della temperatura che lasciano intuire che il fenomeno sta cambiando. Il padre delle previsioni del tempo, che si chiama la scienza di cui si chiama, è comunque, guarda caso, è un dubbio che il grande cancelliere della fisica prussiano, il massimo scienziato tedesco del 1800, il maestro di Hertz. È stato un grande filosofo, un grande matematico, un grande fisico e un grande medico. Tutti gli strumenti che voi usate per andare a farvi fare la visita agli occhi sono tutti di Hertz, sua completamente la teoria della coscienza acustica. L'equazione che domina la diffusione di un segnale nel nervo acustico è la stessa equazione che domina la diffusione del calore nella candela giù con la strada. Perché? Perché è infinitamente variato nelle sue intersezioni, Dio non può essere unico nelle sue premesse. E se vuole che il fenomeno diffonda e non si propaghi, non può che gestire un'equazione di Poisson della diffusione. La diffusione equazione se lo risolviamo a un dato temporale di cui ci si capire. Ecco perché si ha di salta. Allora abbiamo costruito il gradiente ed è la prima informazione. Poi ce ne sarà un'altra tua però. Vediamo un po'. Il ragionamento che ha fatto Gauss e Ostrogasky, come cazzo si dice, guardate, prendete lo spazio, tanto per fissare le idee, supponete che sia pieno di Nutella, così lo fissate animisticamente e anche gastricamente. Prendete questa spera, il pistone, il fluido esce. Quindi attraverso questa stella ci sarà una portata di fluido che sarà un flusso. Giusto? Cioè l'integrale di superficie della velocità con cui le particelle si muovono. Questo me lo date per buono? Quindi, conoscendo il flusso che esce di qui, voi avete l'informazione da un punto di come vanno le cose. Ma voi non serve un'informazione globale, avete bisogno di un'informazione puntuale. Quindi cosa fate? Prendete tutto il flusso che esce da qui, lo dividete per il volume della sfera e fate tendere idealmente questa sfera a un punto. Questa grandezza si chiama divergenza del vettore Z. Ecco da dove viene il teorema della divergenza. Il flusso quando si integra di questa con questa, il teorema della divergenza. Ma al di là di tutte le pratiche autoerotiche non scoronate da successo che avete fatto moltiplicando e dividendo per nelle domeniche pomeriggio di pioggia, il ragionamento sano che qualcuno ha inizialmente fatto per inventare questo concetto era questo. Che poi con lo stesso modo fosse niente meno che con Evans e quindi sapesse la matematica più di tutti noi messi insieme, quello era un'altra pagina. Il ragionamento è altamente umano e animistico e non ti può creare nessuna soggezione, perché è lo stesso ragionamento che adesso fareste voi, più o meno. Dopodiché, vi viene da chiedere, va bene, ma in questo punto qui la Nutella si sta muovendo e non si sta muovendo perché spingo io quel pistone, perché tra qui e qui c'è una distanza remota. Quindi se questa Nutella si sta muovendo a così grande distanza dal pistone, vuol dire che c'è un altro fenomeno che sta dominando la dinamica del sistema, giusto? Allora prendiamo questo punto e facciamo una zoomata. Cosa ci sarà? Una regola di particella che vicino un'altra le rotelline ruotando per verticalità trasferiscono il moto del fluido da un punto al punto immediatamente vicino. Quindi mentre qui si trasferisce per contiguità, non spingente, scappiamo anche noi, a distanza si sta creando un sistema di verticalità. C'è una circolarità nell'intorno del punto che induce una circolarità nel punto vicino. E allora, qui che cos'è che facevamo? Facevamo un integrale di superficie, giusto? Qui che cosa faremo? Un integrale di linea, cioè una circuitazione. Al posto del flusso, la circuitazione. Poi, siccome non facciamo più riferimento al volume, ma facciamo riferimento all'area, poi siccome la rotellina ha una giacitura, gliela diamo. E poi facciamo in modo che l'area tenga un punto. Sapete cos'è questo? Il rotore. Ecco come viene fuori il rotore. Quindi, se vogliamo studiare la contiguità e continuità, ci procureremo le derivate temporali, prime e seconde, il gradiente, che ci darà la variazione di massima variazione, la divergenza, che ci dirà come l'ambrusco esce dal serbatoio, il rotore, che ci dirà come, da punto a punto, per verticalità, la situazione dinamica si sta propagando. Ma a questo punto viene fuori un qualche cosa di incredibile che si può dimostrare, lo trovate nel mio quadernuccio di sogno se vi interessa, e che è dovuto a von Helmholtz. Tenetevi forte. Se di un vettore date il rotore e la divergenza, le informazioni che avete dato vi consentono di identificare l'integrale del sistema
il campo fino al punto e in una distanza. E gli anni quindi, se vuoi dare queste due equazioni, avete risolto completamente il vostro problema. Allora vuol dire che se io devo studiare un fenomeno per continuità e continuità, devo semplicemente formalizzare il rotore e la divergenza, e lo devo fare in modo matematico. La sua integrazione mi darà il risultato che mi serve. E adesso non scrivere poi basta, perché per oggi è un po', se ne discluso, ma dovevo farlo. Adesso noi vedremo le equazioni che vengono fuori, le commetteremo un attimo, ma prima di dire il teorema di von Helmholtz si dimostra con tutta una serie di cose che non finiscono più, che ovviamente non facciamo perché richiedono matematica, che poi non conosciamo più matematica che dovrete voi, essendo quella del nuovo ordinamento, non può comprendere in alcun modo la matematica che si faceva prima, non potrebbe essere altrimenti, perché se prima in un anno si faceva soltanto equazioni differenziali, ma in un anno soltanto qualcosa è andato perso. Per esempio, voi non sapete cos'è la continuità uniforme, forse sapete cos'è la continuità.
Quando rientra in quella di
sì, ma questa è una definizione a livello Jerry Scotti, il vero concetto di continuità di forma come livello di copertura di Heine è una roba paurosa. Allora, prima di vedere le osservazioni, perché a noi si serviranno le osservazioni, vediamo di giustificare il teorema di von Helmholtz. Perché il teorema di von Helmholtz è la parte di tutta l'ingegneria. Voi siete degli altri, quindi la teoria dei campi la userete in modo molto buono. Quindi dovete capire che questo concetto, non soltanto saperli calcolare. Se leggete BBC History, la richiesta da 3,90 che c'è adesso in edicola BBC History, trovate un grafico detto in cui si dimostra che la chiamare faccio macchina di diaboliche, progettata da Malcolm Sayer, ingegnere aerospaziale inglese del 1960, fu la diretta copertura per cui esiste la missione della famosa Fusco Volante di Felice Bianchi e Bertoni della sua città leggera nel 1950. Quando Malcolm Sayer, pilota della Royal Air Force, docente di meccanica razionale, professore da Cabaret, aveva deciso che per la prima volta l'equazione di Navier-Stokes sarebbe entrata a dominare il progetto di un'automobile. E siccome la natura imita l'arte, quella macchina non poté che rendere la sua forma dominata dall'equazione nel senso della natura stessa. Infatti ebbe una forma spiccatamente fallica che nel 1961, quando le equazioni della Romagna non erano ancora legittime, un giornale inglese presentò con questa frase asettica ma piena di significato: autovettura scandalosamente sexy. Ma come sa, il padre della Jaguar, ingegnere aerospaziale, aveva contribuito alla presentazione del leggendario Spitfire, che ben conoscete. I piloti della Royal Air Force, quando restavano in volo, avevano pochi secondi per piegare la due, e naturalmente nel corso di quei secondi che avevano contribuito a riempire i dipendi, come sapete, per dare loro un contratto che decisivamente esattamente come faceva la prima guerra mondiale, i fantacini prima di partire a morte erano riempiti di grappa. Vabbè, ma questa è una cosa che non ci riguarda. Sono tenuto a parlare di quello, anzi sono tenuto a non parlare. Allora, vediamo di giustificare il teorema di von Helmholtz. Prendiamo la vasca da bagno. Guardate che è facile presentare i concetti avanti trincerandosi dietro le matrici, i rotori, i gradienti, le divergenze. Non è quello il modo per capire la natura. la natura è capita se riuscite a rendere i concetti attraverso immagini semplicissime. La natura è semplice e la sua essenza è semplicissima, siamo noi che la portiamo. Vasca da bagno, rubinetto. Che cos'è? La divergenza positiva, il punto da cui l'acqua esce. Il tappo, divergenza negativa, il punto da cui l'acqua sparisce. Quindi divergenza positiva, rubinetto. Divergenza negativa, tappo. Sull'acqua galleggia la vostra spugna a forma di orsacchiotto che gira, mossa dalla corrente. I punti nei quali la vostra spugna ruota sono i mulinelli, i punti a rotore diverso da zero. Lì l'acqua si arriccia e arricciandosi mette in gioco energia. La forma della vasca, la condizione al contorno. Il livello della vasca quando c'entrate, la condizione iniziale. La quantità di bagno spuma rispetto all'acqua, il legame costitutivo. Con queste informazioni la dinamica dell'acqua è identificata in ogni punto della vasca e in ogni istante del nostro orologio. Ecco il teorema di Hermes. Quindi quando fate rotore di emergenza state facendo semplicemente questo. Quindi dove l'acqua il laplaciano è uguale a zero, la derivata spaziale sparisce, rimangono solo le derivate temporali e l'azione è a distanza, perché al posto dell'acqua avete un blocco di acciaio e dando un colpo qui il segnale arriva qui con un ritardo nullo, cioè lo spazio diventa uno spazio puramente geometrico e non più fisico, non si incurva, ecco il riccio, non si incurva al procedere dell'evento. Vediamo le equazioni. Se voi bastocchiate l'equazione di rotori di ambiente di emergenza e tutte quelle derivate lì, ottenete in assoluto questa equazione che adesso vi scrivo. Questa equazione racchiude tutte le equazioni possibili. Attenzione. L'equazione prigioniale che esiste, se prendete invece il numero di questo mese di quella prestigiosa rivista di filosofia, la più prestigiosa rivista italiana, si chiama Prometeo, c'è un mio articolo di 12 pagine sulla filosofia di Maxwell, e allora tutte le troviate su Maxwell le trovate lì. Allora, il mese prossimo trovate invece un articolo su Barone Rosso. Ma faccio un libro, io adoro il Barone Rosso, mi piace come persona, questo barone prussiano con la croce, con la croce azzurra al merito, un Lederich, allora, questo lo so. Prendiamo una grandezza phi che rappresenta una delle tre componenti di cui si appassiona la vettoriale. E nel punto, se phi è l'effetto, si sia la causa. Se noi andiamo a scrivere l'equazione, otteniamo questo. Concentrazione volumetrica. Proprietà dinamica nel punto e nel tempo. Proprietà dinamiche, non so, dipende se è la Nutella o la Brut, verso il futuro. Sapete cosa dice? Il fatto che la causa, ripeto, calcolato nello stesso modo. Siccome l'uomo non è più in grado di avere i due osservatori remoti, sta parlando un gioco e studia la causa e l'effetto nello stesso punto. Questo gli consente di prescindere dal fatto che la causa non la sa identificare, perché studia ciò che la causa produce qui e che cosa l'effetto è. E come partiziona tutto questo animisticamente? Con una concentrazione volumetrica, con un fenomeno conservativo, della seconda, con un fenomeno dissipativo. L'intorno di ogni punto continua a dilatarsi elasticamente, come un cuore che pulsa, e mentre si dilata, propaga un fenomeno acquisendo una parte dell'energia e degradandola. Se il fenomeno è conservativo e stazionario, le derivate temporali spariscono, rimane solo il vapore. Se non c'è nessuna causa che va a zero, ce la passiamo a nulla. Il sistema è infinitamente vicino. Diventa la legge di gravitazione passata. Se voi prendete tutto questo, togliete questi due termini, avete la legge di Newton. Se tenete questo e togliete questo, avete la legge del calore. Se tenete questo, togliete questo, avete la legge delle onde. Se aggiungete tutti e due, avete il movimento dell'acqua. Infinitamente variato per la manifestazione, Dio non può che essere unico. Questo è questo. Interessante, curioso.
Ecco, sia chiaro una cosa.
Sì, su quell'equazione di
quello che ho detto è un modo per farvi capire come la natura si legge. Vi prego, se avete delle dimostranze da fare, fatemele di persone e non mandatemi mail come quelle di quel cretino, perché se uno deve dire qualcosa lo deve dire apertamente. Io ho ritenuto di fare il mio dovere e di proporvi questa idea, che se non c'è questa dietro, io dico questo devo dare questo tavolo. E mi sembrerebbe di perdersi di qua. Non a tutti, perché sono sicuro che il 95% tra due secondi non ne frega niente. Ma io non punto al 95%, sono in Italia, punto al 5%. Se ne cado l'apertura, anche a uno, non me ne frega niente della moltitudine. Se la moltitudine va da una parte, io so che devo andare dall'altra, perché da questo punto di vista la moltitudine è fortissima. Quindi se c'è anche una sola persona qui dentro che avrà fatto tesoro di questi simboli, io avrò raggiunto l'universale, perché è voluto che gli altri sono gli egiziani, i quasi patoziani, che si divertono vedendo il film di massimo volo. Non mi sono rivolto a loro. Se vi interessa, io vi posso dare tutte le spiegazioni supplementari che vi interessano. In ogni caso, sul libro c'è non solo cose facili, ma osserverete che io non ho fatto una teoria. Non ho fatto moltiplicando e dividendo da 5 in base alla 7 si dimostra l'altro. Ricordatevi che quando sarete ingegneri non dovrete assolutamente affidarvi a quel totem che è il computer. Il computer fa cose che voi non potete fare, cioè ha una grande memoria e una grande velocità. Ma attenzione ragazzi, i programmi in 3D hanno dentro questa equazione, ma prima di partire vi chiedono se dovete togliere questo termine o se dovete togliere questo. Questo glielo dovete dire voi, non a computer. Ed è lì che entrate in gioco voi. Perché il fatto che il fenomeno sia propagativo, non sia diffusivo, dipende dal rapporto tra questo numero. Nel vuoto, questo numero è la costante dielettrica e la costante magnetica. E questo numero è la costante magnetica e la conduttività. se andate a fare il confine, il rapporto è questo, è il rapporto tra l'agricolo e la elasticità del cuore. Tutto questo pesa secondo modalità che il costruttore non può capire, perché solo qui. E attenzione, ve lo dicevo che viene dall'industria, grazie a Dio, e non dall'Accademia. Io quando ho fatto il motore dell'Eurostar, le mani dentro una sostanza soltanto biodegradabile, quella che ha quel nome che ha la stessa iniziale del mio cognome, tanto per essere chiari. Ricordatevi sempre, l'ordine di grandezza del numero che il computer vi dà, lo dovete sapere prima di accendere il computer. Quello dovrete stabilire voi, con la vostra testa. Ma questa cifra decimale, la stabilirà lui. Ma che quel calcolo sia giusto o sbagliato, lo stabilirete voi. Non va a calcolo del computer, chi se ne frega. A me il computer aveva detto che quello partiva al contrario, usciva dalla stazione di Torino e se ne andava. Però non era la strada giusta. Quindi non dovete mai pensare che il computer circoscriva il vostro ruolo. Questo lo può pensare un bocconiano, il quale dice, oh, il computer non ha. Se tanto per te non serve niente il computer ha un solo compito, quello di prendere le equazioni non lineari e di poterle integrare. Ricordatevi una cosa fondamentale, il compito della matematica non è dare le soluzioni, La matematica dà le soluzioni in forma chiusa, cioè la formuletta, solo se il problema è lineare. Se il problema è non lineare, il compito della matematica è dirmi se la soluzione esiste di unica. Ma il trovarla è il compito dell'iterazione. E l'iterazione numerica la può fare solo il computer. Allora, fino a quando non c'erano i computer, i modelli non lineari non si potevano integrare e quindi si simulavano delle linearità. Tratto a tratto, si facevano dei conti a funzionare. Nel momento in cui il computer ha consentito la gestione delle non linearità, le equazioni sono diventate quelle originariamente scritte e quindi la fisica è stata fruibile fino all'estrema conseguenza, perché mentre prima l'attento non lineare doveva essere cancellato, l'abbiamo gestito, oggi l'attento può essere gestito. Quando costruirono l'uomo, non conoscevano la scienza delle costruzioni, ma l'uomo sta in piedi lo stesso. Per forza, una colonna grande così, perché siamo grandi così, staticamente ci riesce anche più comodo. Ma è stato sufficiente che sotto l'uomo sia passata una vettura della metropolitana, il problema da statico diventava dinamico, le non linearità intervenivano, allora è stato necessario far rallentare la metropolitana. Adesso si potrebbe sapere fino a che velocità mandarla. Quando fate il modello matematico di universale, ho calcolato le armoniche create dalla linea elettrica e l'accoppiamento con le armoniche meccaniche del carrello, e ho verificato che nessun accoppiamento c'era. Perché? Perché le 443 partite non lineari le potevo integrare, ma l'ordine di grandezza era mio, non era del mio. Fino a un numero di anni fa, quando un battaglione di fanteria passava sopra un ponte, lo si obbligava a camminare in ordine sparso, perché era accaduto che facendo camminare dal basso un battaglione, la frequenza del passo andasse a toccare le frequenze naturali di oscillazione del ponte, che in questo modo andava giù. Oggi questo problema non c'è più, perché le frequenze naturali di oscillazione di un ponte si conoscono e quindi si può sapere con che passo il battaglione può passare senza il ponte. Ma l'essenza di tutto questo è vostra, non è del computer. Il computer non sa se deve andare un fenomeno diffusivo o un fenomeno propagativo. E siccome la natura è simultaneamente diffusiva, propagativa e distinta, da voi come ingegneri non andate a indagare ciò che non vi serve, stabilirete se il propagativo prevale o meno sul diffusivo. E questo lo potete fare nel ritorno di un punto, valutando l'altitudine del vuoto a
manifestare la serenità come la certezza. Quindi il vostro compito è fondamentale. Io credo di aver venuto abbastanza, Vi posso dire una cosa. Dalla prossima volta il corso diventerà quello normale. Quindi con le formulette e la raccomandazione, usate quella formuletta, se no non passate le mani. Bene? Se vi ho rotto troppo, abbiate più le lezioni. Arrivederci.
Arrivederci. Ma è così è scritta tutta la equazione?
Sì,
e qua c'è un PD e questo è un P, sarebbe questo. E qua
l'ultima, quella lì non è una P, non è un'altra roba, però non so così.
Poi mettiamo una lanza.
Ragazzi,
che ho fatto? Una mezza, tra un quarto d'ora e tre.